Bentrovati, buongiorno, mi chiamo Gianluca Semplini, sono un giornalista di Sky, uso sempre questa formula iniziale, in continuazione vengo chiamato a moderare convegni della sanità, non capisco perché, anzi lo so, sono molto ipocondriaco, quindi molto attento a tutti i temi della sanità, più modero, più no, non mi sento tanto bene, sinceramente, assumo su di me sostanzialmente tutte le patologie di cui si parla, oggi però sono molto contento perché effettivamente potete immaginare come ad un ipocondriaco come me, di fatto si aprono delle strade fantastiche per controllare ogni giorno di fatto come sto, i miei parametri, per poterli incrociare, per poter stressare magari nelle community online legate alla sanità, altri medici per chiedere pareri. Presidente, ha parlato di innovazione. L'innovazione buona e quella cattiva. Anche questo è un esempio che mi gioco in tutti i convegni, dovrò cambiare copione. Telefonino, Sky, io volendo con questo oggi posso tranquillamente fare un servizio in HD, girando le immagini, attaccando un microfono e facendo l'intervista al presidente, intervistando il presidente della fondazione di MSD, intervistando voi, quando arriva la Lorenzin faccio sempre con il mio telefonino, poi con lo stesso telefonino, con un programma di montaggio, monto il servizio, con lo stesso telefonino lo spedisco e lo mando in diretta, solo con questo. Non ci sono operatori in sala, fortunatamente al momento, se no mi cominciavano a odiare, ma di fatto è così. Può essere un'innovazione buona, perché grazie a questo io faccio un servizio televisivo in HD, l'innovazione cattiva perché probabilmente gli operatori televisivi in parte dovranno ripensare il loro lavoro e i giornalisti sono più stressati perché, immaginate, devono fare il doppio lavoro. Questo è un tema per il quale nelle redazioni si continua a dibattere sempre. Però questo è un aspetto meno importante. Passiamo invece all'aspetto della sanità, lo capite meglio di me che un certo tipo di tecnologia applicata alla sanità può essere la panacea non solo per i nostri mali fisici, ma proprio anche per il discorso, lo sapete bene, della spending review e del risparmio. Ci sono dei calcoli che vengono fatti, addirittura se di fatto cominciamo a ripensare alla sanità con i nuovi sistemi che ci dà il digitale, avremo già un risparmio di 7 miliardi, probabilmente anche un calcolo per difetto, oppure, questo è un dato che ci viene dalla Commissione europea, 1,7 milioni di persone nel 2017 utilizzeranno il mobile health. Però attenzione, oggi anche, io questo diciamo che sarà un obiettivo della nostra giornata, dobbiamo anche capirci sui termini, permettete, faccio il giornalista almeno questo, e-health, smart health, mobile health, tecnoassistenza, telemedicina, robotica, mi sembra che incrociamo un po' tutti i termini, però a volte li confondiamo, quindi tentiamo oggi anche di dare ordine. E poi finalmente, e ci sarà Cascello, anche con Gelli, con Gutgeld, io voglio sapere questo famoso fascicolo sanitario elettronico dove sta, perché io lo voglio. Io voglio avere tutti, scusate, allora torno a questo e poi do la parola al Presidente Pammolli. Io voglio avere sul mio telefonino, come ho tutte le foto dei miei figli, dei quattro figli, da quando sono nati, come ho tutti i dati del commercialista, possibile che non ho tutti i miei dati medici qua? Quindi posso avere tutto qua. Mi sento male adesso quando esco sicuramente, ho quella cosa, io vado al primo ospedale da ipocondriaco, gli do questo, ho una password. Tutto questo oggi è possibile. E perché non lo facciamo? Perché siamo lenti, perché abbiamo paura dell'innovazione, perché abbiamo paura che ci costi troppo o perché, e questo potrebbe essere un dubbio che anche oggi affronteremo, abbiamo paura della privacy dei nostri dati, abbiamo paura che questi dati possano andare in mano di persone che non vogliamo, lo dico sinceramente, anche in mano magari delle aziende farmaceutiche che possono sfruttare quei dati perché in qualche maniera possono intervenire poi con della pubblicità su di me, poi con me farebbero soldi a palate. Insomma, potete capire che i temi sono ampi e li dibatteremo, però Presidente Pammolli, grazie per essere con noi, ovviamente con un tono più scientifico e sicuramente più alto affronterà inizialmente questi temi. Sì, vedo anche dagli
Vista la
appunti anche lei.
struttura, diciamo,
Sì.
un po' disordinato, se non altro.
Prego, grazie.
Innanzitutto grazie e complimenti per l'iniziativa e per le attività che vengono costantemente impostate, che sono di altissima qualità e rilievo. Parlando di ipocondria e di informazione, di accesso all'informazione dei pazienti, non posso che tornare alla mente con la mente a Tre uomini in barca di Jerome. Se vi ricordate, il protagonista entra in biblioteca per un piccolissimo malessere e dopo aver passato una giornata intera a consultare l'Enciclopedia Britannica, esce dalla biblioteca con vivo disappunto perché scopre di non aver contratto il ginocchio della lavandaia. Perché tutte le altre patologie che erano listate nell'Enciclopedia Britannica era matematicamente certo
Di
di
averle.
averle. Quindi, diciamo, se l'accesso all'informazione produrrà
C'è questo rischio.
un'amplificazione dell'effetto Tre uomini in barca, diciamo, non sarebbe questo l'esito. No, invece, finita la battuta, passerei ad alcuni spunti in modo un po' rapsodico. Innovazione, generazione di nuova ricerca scientifica e tecnologica in campo scienze della vita rappresenta una frontiera non solo per il Paese, di fronte a dinamiche di invecchiamento della popolazione, di fronte anche a sfide di innalzamento dei livelli di qualità di vita, ma rappresenta una sfida per l'organizzazione del sistema di ricerca, sia del sistema di ricerca pubblico che del sistema di ricerca privato. I modelli organizzativi che noi vediamo sintetizzati, c'è stato un recente convegno sulla costa ovest degli Stati Uniti su Synthetic Biology, biologia sintetica, dove l'intervento a livello cellulare e infracellulare nell'analisi dei meccanismi, sostanzialmente la cellula viene ridotta in molti casi a una rappresentazione come un circuito elettrico, dove si interferisce sui meccanismi di produzione di un certo tipo di anticorpi che agiscono nei confronti di un certo tipo di recettori che sono poi coinvolti nel processo di riproduzione, che sono coinvolti nei fenomeni tumorali, e vediamo l'efficacia di questi trattamenti. La sfida organizzativa è che i team che lavorano a questi progetti sono team composti da fisici, da biologi, da scienziati dei materiali che normalmente in un ateneo italiano lavorano a qualche chilometro di distanza dal punto di vista fisico e a qualche decennio di distanza dal punto di vista cognitivo. Quindi c'è un problema di sequenziamento delle competenze, in senso di messa in filiera delle competenze, di rottura di confini disciplinari che sono troppo rigidi. Da questo punto di vista ho avuto il privilegio di essere coinvolto dall'Istituto Italiano di Tecnologia nella progettazione di quello che è un progetto che sarà, penso, a brevissimo, oggetto di più ampio dibattito pubblico, che è lo Human Technopole sull'area di Milano, dove tra l'altro la collaborazione con le istituzioni milanesi è stata molto forte ed è molto forte e produttiva. E una delle sfide è innanzitutto di creare un polo italiano nelle scienze della vita, e la seconda è proprio quella di avere una rottura sistematica, una ricomposizione di competenze al servizio dell'innovazione in campo medico, biomedico e delle scienze della vita. Quindi questo è un segnale, credo, importante, anche con una commitment dell'autorità pubblica e della Presidenza del Consiglio molto forte, ma di tutti gli attori pubblici, locali e nazionali, e anche con la mobilitazione di competenze di assoluto livello tutta la parte della ricerca clinica più avanzata nel nostro Paese, quindi anche con una forte interlocuzione costante con il Ministero della Salute. E questo è un progetto interessante proprio per i modelli organizzativi. Faccio solo alcuni esempi, uno in particolare. Abbiamo un po' riflettuto sul fatto che nel momento in cui si lanciano delle piattaforme computazionali molto potenti per la genomica, l'ambiente che si crea attorno a questo in termini di algoritmi, e su questo torno, quindi di algoritmi che consentono di analizzare quei dati in modo intelligente, e in termini di infrastrutture informatiche, ci siamo domandati come mai o perché e a quali condizioni non fosse possibile utilizzare quegli approcci anche nell'analisi di dati sociali, e quindi di analisi di dati ad esempio relativi all'impatto economico dei nuovi trattamenti o relativi alla profilatura dei profili di spesa, eccetera, eccetera. Quindi questo è un punto interessante, a mio avviso, perché finalmente anche team di economisti e di scienziati sociali, lavorando insieme ai bioinformatici, agli statistici, agli informatici, ai fisici, possono applicare tecniche innovative che vadano al di là di analisi standard, soprattutto integrando microdati che altrimenti risulterebbero non accessibili. E quindi da questo punto di vista penso che sia un segnale importante che il Paese si accinge a dare e che tra l'altro implica anche un commitment fortissimo all'attrazione di giovani ricercatori da tutto il mondo. Questo è un principio fondativo del progetto dello Human Technopole che viene sancito, mi pare, alla riga quarta o quinta del Master Plan, che mi sembra un aspetto molto importante. Invece alcuni altri punti. Io non ho capito se dobbiamo fare due giri o se facciamo un giro.
Lei vada adesso tranquillamente, poi dopo la interrompo io brutalmente.
Molto rapidamente. Arriviamo a... E devo dire che questo modello, per chiudere questo punto, è ad esempio un modello caratteristico di istituti come il Broad Institute all'MIT o altre realtà avanzate a livello internazionale. Abbiamo anche cercato, gli scienziati che hanno lavorato sulla parte più appunto di genomica lo hanno fatto in modo molto accurato, di saldare la parte, diciamo, di precision medicine a livello appunto di lavoro sul genoma o sul funzionamento della cellula con competenze distintive italiane in alcune aree che sono nell'oncologia o in altre aree terapeutiche. Quindi non facendo uno sforzo che duplica sforzi svolti ad esempio a Singapore o nel Regno Unito su questi settori. Detto questo, che mi pare possa essere un segno molto importante, vista anche l'entità delle risorse in gioco, io volevo fare alcuni flash su altri aspetti. Abbiamo due livelli di lettura, e quindi faccio un salto logico passando alla componente digitalizzazione. E la componente digitalizzazione, a mio avviso, si deve tradurre in un focus sull'informazione. È banale, ma se spostiamo l'attenzione dai tubi, peraltro importanti perché a seconda della dimensione del tubo passa più o meno informazione, se poi i tubi sono di formato diverso e non comunicano tra di loro, abbiamo una regione che ha i tubi gialli, un'altra regione che ha i tubi verdi e magari dentro la regione ci sono tubi multicolore per cui i sistemi informativi di un reparto non parlano con quelli dell'altro e magari si spendono 70 milioni per mettere a bando il sistema informativo, salvo poi scoprire
che non comunica con l'altro, certo.
E che l'interoperabilità dei dati non è assicurata, diciamo che non si è fatto. Quindi i tubi sono fondamentali. Assumendo per un secondo che sui tubi e sull'interoperabilità dei dati si possa avere, ci sono due livelli di analisi. Il primo è quello dell'individuo, perché è chiaro che a livello individuale la possibilità di avere il proprio percorso di diagnosi e cura come paziente seguito dentro la struttura e fuori dalla struttura è un aspetto, e qui torno sulla sua
nota ipocondria,
ma anche sul suo richiamo e sull'importanza di arrivare a quell'esito, questo è fondamentale. Ma c'è un altro aspetto, che è l'aspetto di, tra virgolette, statistica che si può costruire su quel patrimonio informativo, certo, nel momento in cui si passa dal livello dell'individuo al livello della popolazione. E qui alcuni aspetti. Innanzitutto è chiaro, ne parlavamo prima con il dottor Scrivo, ci sono oggi dei software e dei sistemi operativi che non sono poi dei sistemi operativi, sono dei veri e propri cluster di algoritmi di analytics, come il famoso Watson negli Stati Uniti di IBM, che sviluppando una linea che era stata sviluppata con i vecchi sistemi di supporto alle decisioni degli anni 80, cercano di ingegnerizzare o riescono a ingegnerizzare il processo di diagnosi e di prescrizione in termini artificiali, quindi senza avere il medico. La funzione di questi software, a mio avviso, non è quella di sostituzione del medico, ovviamente, ma è quella di rafforzamento dei benchmark e dei punti di confronto che il medico a certe condizioni può avere.
Certo.
Quindi non c'è un obiettivo di sostituzione, infatti ho citato la logica dei sistemi di supporto alle decisioni, perché la logica è quella di empowerment ulteriore della decisione medica. Questi sistemi si basano sulla raccolta e sull'analisi di una grande quantità di informazioni che non vengono trattati con modelli econometrici, per intenderci quando si fa econometria molte volte, con tutte le eccezioni del caso, si attraversa un paese con un'autostrada, nel senso che si tira una linea media e si passa attraverso dei fenomeni che in realtà hanno una loro variabilità interna, certo, che può essere anche gerarchizzata. Questi algoritmi di deep learning o di machine learning o di entrambi, che poi alla fine sono deep learning, è una cascata di algoritmi di machine learning, sono algoritmi che classificano in modo fine le fattispecie che ci presentano davanti. E lo fanno avendo avuto la capacità di apprendere da una casistica molto ampia. Io sto ultra semplificando. Sì, questa casistica molto ampia deve alimentarsi con un sistema informativo che è un sistema informativo che attinge in modo intelligente da microdati che il sistema sanitario deve sapere. E noi abbiamo il paradosso di un sistema integralmente pubblico che, a mio avviso, come sistema è molto poco intelligente. Nel senso che lo sforzo di integrazione di questi dati, di alimentazione di queste analisi, è molto ancora debole. Questo determina una serie di...
Questo per quanto riguarda un dato che viene applicato in Gran Bretagna?
No, questo è un sistema che esiste, il sistema esiste a livello mondiale.
E dove funziona adesso?
Ma esiste ad esempio delle performance molto differenziate che possono essere o dentro operatori privati negli Stati Uniti, perché hanno un modello di managed care che integra le informazioni e che consente l'analisi, o nella pancina di operatori pubblici, segnatamente nel Regno Unito, ma anche in altri paesi europei.
In Italia?
In Italia, a mia conoscenza, il mio punto non era quello di dire...
No, ho capito, era il mio punto per capire effettivamente
se questo tipo di
approccia,
ma il mio punto è semplicemente di parlare della qualità delle informazioni interoperabili che il sistema genera per ricondurre in capo al singolo paziente una serie di flussi appunto informativi sui protocolli di trattamento e sulle condizioni di quel paziente e su altri elementi. Questo presenta una serie di conseguenze, perché è chiaro che nel momento in cui riusciamo a fare dei ragionamenti basati su dati a livello di popolazione, abbiamo anche una capacità di intervenire in modo molto più e anche di misurare, e qui mi avvio a concludere questa breve, di misurare l'impatto dei trattamenti, l'impatto relativo e l'impatto assoluto. Impatto relativo in termini di miglioramento percentuale: se voi ricordate, ci fu un lungo dibattito in UK qualche anno fa sul fatto che gli anticoncezionali di terza generazione avevano indotto, secondo uno studio che venne presentato, un incremento di effetti avversi che in termini percentuali era significativo. Poi, se si andava a vedere cosa era accaduto in termini assoluti, si passava da un effetto avverso che colpiva una donna su 7.000 a un effetto avverso che colpiva due donne su 7.000. Quindi in questo caso l'impatto
era
in
maggiore.
Termini sì, però il problema è che questa comunicazione determinò una diminuzione dell'uso, o corrispose, non voglio dire che c'era un nesso di causazione, corrispose a un aumento repentino delle interruzioni di gravidanza, con tutto ciò che questo implica in termini di, da tutti i punti di vista, in termini di costo, per non toccare altri aspetti. Questo voglio dire che cosa? Voglio dire che la disponibilità di informazioni all'interno del sistema consente un miglioramento non solo della cultura statistica di medici, pazienti e operatori, che è un aspetto importante di per sé, ma un miglioramento della nostra capacità di leggere l'informazione sull'impatto di trattamenti esistenti e di trattamenti nuovi, e questo sarà un elemento fondamentale che il sistema, venendo anche alla farmaceutica, dovrà in qualche modo incorporare se vogliamo arrivare a schemi di valutazione dell'innovatività e a schemi di, come dire, finanziamento dedicato all'innovazione, perché noi saremo chiamati sempre più a fare analisi, a costruire setting che sono setting di carattere quasi sperimentale, dove hai dei gruppi di controllo e dei gruppi di trattamento, per poter fare delle analisi di impatto sui nuovi trattamenti e sui trattamenti esistenti. E qui apro semplicemente questo aspetto. Ad esempio, oggi, purtroppo, a mio avviso, avendoci messo il naso, la qualità delle informazioni che è contenuta nei registri non è ancora tale da sostenere un lavoro di tipo fine statistico che consenta veramente di arrivare a un miglioramento delle valutazioni. Quindi il nostro sistema sanitario ha una sfida di costruzione di una digitalizzazione finalizzata, mission oriented, e la finalizzazione non può che essere all'uso dell'informazione per le decisioni. E questo è un punto chiaro, che fino ad oggi purtroppo qualche volta è un po' sfuggito. Si è molto concentrato sull'esistenza del tubo e poco su dove portava il tubo in termini di sbocchi.
Certo. Grazie Pamoli. Non ho spiegato la leggenda del nostro incontro, ha fatto bene a ricordarla. Ovviamente avete un primo intervento con una vostra relazione che so che avevate preparato e dopo vi faccio io un paio di domande a chiudere e poi dopo apriamo invece la seconda tavola rotonda, come diceva Sismondi, quella più di carattere politico. Ci ha parlato del Human Technopole, ci ha parlato di questo Watson, che sinceramente non... assolutamente non ne sapevo l'esistenza, giustamente mi ha aperto la mente sul discorso di come poi debbano essere utilizzati questi dati per i decisori e dopo i decisori li avremo nella seconda tavola rotonda. Voglio sentire invece qual è l'impegno di IBM, dottoressa, grazie per essere con noi, e sempre riferito ovviamente alla digitalizzazione in sanità. Lei ha una prima relazione, so che ha delle slide, poi dopo vado io nel dettaglio più tardi, prego.
Sì, grazie anche da parte mia agli organizzatori per il carattere molto pragmatico di questo intervento, di questo evento, e grazie ai miei predecessori perché mi hanno alzato tantissime palle, ho anche delle risposte visto che sono stata chiamata in causa, e anche ci hanno consentito un po' di sdoganare in maniera magistrale la parte iniziale delle tendenze, delle sfide, delle attività importanti che sono alla base di un'innovazione che è necessaria. E che, questo penso sia la mia parte, parlando di tecnologie, è anche possibile. Allora, diciamo, di questo discorso sulla sostenibilità e sull'appropriatezza dei sistemi sanitari, prendo tre macro concetti che poi mi riporterò in questa breve relazione. Il primo è tutto il filone, diciamo, invecchiamento, cronicità, fragilità e continuità assistenziale. Tema latente e fondamentale per la definizione della sostenibilità. Secondo tema che prendo, sembra che ci siamo messi d'accordo ma non ci siamo parlati prima, è quello dei dati. Il fatto della una disponibilità di dati che ormai è veramente impressionante in tema di medicina e della relativa incapacità, difficoltà di trarre valore, di scaricare a terra il valore di questi dati. Il terzo elemento, che forse abbiamo toccato meno ma che ha toccato giustamente il nostro moderatore, quello dell'empowerment del paziente, quello che siamo sempre di più, abbiamo sempre di più in mano strumenti che ci fanno essere attori e responsabili della nostra salute, del nostro stare in salute prima ancora che del nostro curarsi. Allora, se questi sono gli elementi, proviamo a partire dai dati, abbiamo detto i dati sono centrali. Ecco, si inizia a studiare quanti sono i dati che afferiscono allo stare in salute di una persona. Si parla di 1 milione di giga per ciascuno di noi nel corso della vita. Questi dati non stanno nelle cartelle cliniche, nemmeno nel fascicolo sanitario, ce ne sta una piccola parte perché noi fortunatamente non stiamo ammalati tutta la nostra vita. Gran parte di questi dati, una buona percentuale, ci sono stime, poi nelle chat le vedete, un 30%, vengono dal nostro patrimonio genetico, dalla lettura del nostro genoma, ne accennavamo prima. Il 60% di questi dati viene invece da quelle che sono le nostre abitudini, i nostri stili di vita, i nostri comportamenti, che influenzano in maniera determinante il nostro rimanere in salute. Ora, è chiaro che con dimensioni di questo tipo è difficilissimo pensare che i sistemi che noi abbiamo generato per gestire il nostro stare in malattia, e quindi questa piccola parte di dati, possano essere ancora appropriati. Da qui la nascita di nuove tecnologie, e vengo a Watson, così magari ne parliamo anche un po' più diffusamente, che partono appunto dall'idea dei decision support system, ma che si evolvono, diciamo, verso quelli che chiamiamo sistemi cognitivi. Quali sono le caratteristiche dei sistemi cognitivi? I sistemi cognitivi comprendono il linguaggio naturale, che è un'opportunità, è un problema, vuol dire che parlano in inglese, in spagnolo, in italiano, nelle lingue in cui vengono, diciamo, educati. E nel comprendere il linguaggio sono in grado di interagire con gli uomini, tipicamente, e sono in grado di apprendere, essendo caricati di informazioni scientifiche, come accennava prima il dottor Pamoli, ma anche di apprendere da quella che è l'esperienza, dai risultati delle decisioni che vengono prese. E utilizzando questo sono in grado di produrre, diciamo, di fare delle ipotesi secondo un meccanismo inferenziale statistico, secondo algoritmi di machine learning, come abbiamo già detto. Allora, questo vuol dire che se noi siamo stati abituati a passare dai dati alle informazioni con gli strumenti di analisi, con la business intelligence, adesso abbiamo strumenti che ci fanno passare dalle informazioni alla conoscenza. Questo è un po' spiegato in parole semplici, no? Come per tutti noi, quello che può essere l'impatto di un sistema cognitivo. Allora, quando si sono iniziati a sviluppare questi sistemi, faccio l'aneddotica, IBM spesso lancia questi sistemi facendoli giocare. No, i primi grandi laboratori di calcolo massivo hanno giocato a scacchi, Watson ha giocato a Jeopardy, che è un quiz americano in cui ti dicono la risposta e tu devi indovinare la domanda, e ha giocato questo quiz contro il campione di la signora Longari di sempre, diremmo noi in Italia, e ha vinto, anzi l'hanno messo anche l'handicap di non lasciarlo collegato a internet, quindi ha vinto con la conoscenza che aveva immagazzinato. Però al di là di questo che è un gioco, il primo settore dove si è visto che l'applicazione di questo sistema poteva dare risultati grandissimi, proprio per quello che ho detto prima sui dati, era la medicina. Ne sono nate alcune collaborazioni importanti con i grandi centri oncologici statunitensi, a partire dallo Sloan,
un po' più vicino al microfono,
dal Memorial Sloan Kettering, che hanno avviato una collaborazione importante per insegnare a questi sistemi, che di per sé sono un modo di ragionare, diciamo così, a occuparsi di oncologia. Ne è nato a questo punto una soluzione, che è Watson for Oncology, che è una soluzione che cosa è successo? Cosa è successo praticamente? I medici del Memorial Sloan Kettering hanno insegnato il mestiere a Watson, l'hanno alimentato di tutto quello che è la corpora scientifica, l'hanno alimentato di quelli che erano i trial clinici, i casi gestiti in ospedale, eccetera, eccetera. E a questo punto cosa hanno ottenuto in cambio? Hanno ottenuto in cambio, e qui torno al punto molto importante, il medico non si sostituisce, il medico ha un aiutante, di affiancare un aiutante che fosse in grado di avere, diciamo, a portata di dito, a portata di mente, tutto questo enorme sapere, che ne vedete la dimensione magari leggendo la chat, non ve la ripeto io, che per nessun essere umano è possibile avere in mente contemporaneamente quando analizza un caso concreto, diciamo, su cui decidere una diagnosi e una terapia. E l'impatto si è visto nei primi dati che si hanno anche come report scientifici, il fatto che soprattutto in caso magari di malattie, diciamo, rare, in caso di mutazioni genetiche, l'utilizzo di queste tecnologie ti consente di trovare l'unico caso nella storia in cui magari si è già precedentemente manifestata quella stessa situazione.
Certo.
E questa, come vedete, alla fine il medico ottiene delle ipotesi di soluzione, che è il medico che valuta, che decide, che valida, però ha delle soluzioni associate a una probabilità di successo, dato tutto quello che si sa su quella materia, diciamo nella mente umana e nello scritto umano. Similmente è stato utilizzato, non do la stessa dovizia di particolari, se no andrei lunga, nell'attività di ricerca. Watson Discovery Advisor aiuta i ricercatori a guardare le relazioni fra geni, fra farmaci, eccetera, utilizzando ancora tutta la corpora scientifica, tutto il sapere che si è precedentemente immagazzinato. Allora, io non vorrei dare l'impressione con questo che quando parliamo di Watson parliamo di una cosa che sta nell'iperuranio, no? Oggi dobbiamo parlare di innovazione necessaria, ma anche di innovazione possibile. Quindi facciamo un passo indietro, diciamo, l'innovazione, quali sono i filoni di questa innovazione possibile, della trasformazione digitale in atto sia, diciamo, nella sanità, ma poi in generale nella nostra società e in tutte le industrie, direi. Allora, una cosa l'abbiamo detta, la cosa importante sono i dati, è l'elemento fondamentale, ma questa proliferare di dati nasce in realtà anche da altre innovazioni che sono in essere in contemporanea, e il potere è proprio il fatto che stanno succedendo tutte insieme, si autoalimentano una con l'altra. E quando parlo di altre innovazioni sto pensando all'Internet of Things, pensiamo all'impatto dei wearable in sanità, la quantità di dati che i wearable ci consentono di avere, pensiamo alle app, dal fatto che tutti noi contiamo tutti i giorni quanti passi mangiamo, quanti passi facciamo, cosa mangiamo, eccetera. Pensiamo al fatto che ci sono sempre di più delle comunità su cui condividiamo le nostre esperienze di salute o di malattia. Ecco, tutto questo si innesta nel nostro mondo tradizionale, no? Torniamo all'innovazione possibile, si innesta al mondo dei sistemi clinico-sanitari tradizionali, dove ce lo raccontava prima il nostro moderatore, abbiamo una cartella clinica che non transita da un ospedale all'altro. Allora, se però noi iniziamo a pensare, se partiamo dalle soluzioni che abbiamo tradizionalmente, iniziamo ad aggiungere questi elementi, ci rendiamo conto che possiamo affrontare proprio quelle tematiche da cui siamo partiti. Torniamo ad esempio alla continuità assistenziale richiesta dalla cronicità e dal progressivo invecchiamento della popolazione, dall'attenzione alle fragilità. È chiaro che se devo mettere insieme una vista a 360 gradi di un paziente, ho bisogno di vederne gli aspetti, di vedere quando sta in ospedale, di poter analizzare il suo caso, clusterizzarlo, definire un PDTA, farlo evolvere, diciamo, gradatamente in base a tutte le esperienze. Ho bisogno di stargli vicino, quindi ho bisogno che l'operatore sanitario abbia un'app con cui raccoglie i casi. Come ci ha detto il nostro moderatore, non deve poi avere una macchina fotografica con cui fotografare la casa o la situazione del paziente. C'è il telefonino per farlo e tutto questo, diciamo, le tecnologie, molti di questi problemi che qualche tempo fa sembravano insormontabili, via via è andato risolvendoli. Oppure posso iniziare a pensare al fascicolo sanitario di cui parlavamo prima, che è potentissimo, ma chi è in grado di navigare dentro a tutti i dati che ci sono in tutti i nostri referti e in tutte le nostre cartelle cliniche dove abbiamo avuto magari patologie che non c'entrano niente obiettivamente l'una con l'altra? Quindi possiamo iniziare a pensare strumenti che ci consentano di navigare questi dati, non sempre strutturati, spesso testuali, purtroppo spesso PDF, e a cercare di trovare questo tipo di comportamenti. Siamo ancora nell'innovazione possibile, penso siano una serie di spunti che sia importante seguire. Vorrei chiudere però riprendendo un concetto che ha espresso Fabio Pomoli parlando dello Human Technopole di Milano. Allora, sempre di più noi dobbiamo pensare che questo è un mondo in cui nessuno può fare da solo. Sempre di più, per poter portare, scaricare a terra le potenzialità di queste tecnologie, noi abbiamo bisogno di creare ecosistemi abilitanti che siano in grado poi di attivare tutte le forze positive che aiutano, che possono supportare lo sviluppo di soluzioni reali. Dietro questo concetto, cioè, dietro questa idea, c'è un concetto che è quello dell'evoluzione di Watson Health verso il mondo cloud, che è poi la terza gamba delle grandi innovazioni tecnologiche di trasformazione digitale che stiamo vivendo in questo momento. Quindi l'idea di creare un ecosistema che raccolga i dati e che sia abilitato da strumenti di analisi avanzata dei big data come quelli che abbiamo visto, di cognitive come il Watson di cui abbiamo parlato, e poi di soluzioni specifiche come il sistema per la continuità assistenziale, piuttosto che il sistema per l'oncologia, piuttosto che i sistemi a sostegno dei ricercatori, vuoi del sistema pubblico, vuoi del mondo farmaceutico, che effettivamente devono essere viste come un unicum. Allora è chiaro che dietro a questo concetto ci sono enormi complessità. Magari in altri paesi hanno già iniziato ad affrontare il tema degli standard, di una compliance in qualche modo, che penso sia importante il discorso del Ministero più avanti su questi temi, perché dobbiamo garantirci che venga tutelata la privacy, dobbiamo garantirci che le app siano corrette, quindi non siano solo dei giochi. Adesso noi scarichiamo delle app a salute in cui c'è scritto questo è un giocattolo, sì, Fanne quello che vuoi, tanto è un gioco, no? Abbiamo bisogno di rendere questo sistema moderato e sicuro come un tema come la nostra salute richiede. E volevo lasciarvi con un'ultima sollecitazione su alcuni esempi di dove ci può portare questo concetto di mettere a disposizione, di abilitare il mondo degli sviluppatori, delle aziende intorno al sistema della salute. Recentemente, a inizio anno, a Las Vegas, durante il Consumer Electronics Show, che è uno show tipicamente, diciamo, un evento tipicamente consumer, IBM per la prima volta ha partecipato, tendenzialmente IBM lavora nel mondo delle imprese, non nel mondo del consumer, in realtà ha partecipato proprio legato al concetto di Watson e al concetto di dire iniziamo a lavorare con le aziende che fanno delle cose specifiche, si occupano degli apparati per la salute, per lo sport, tipo Technogym, lasciamo così, si occupano degli diffusori degli infusione per gli pazienti diabetici, e cerchiamo di sviluppare sistemi che utilizzano questa conoscenza. Ed infatti sono state annunciate alcune app di prossimo rilascio, siamo un po' siamo veramente un po' alla frontiera in questa parte della chiacchierata, che hanno un po' l'obiettivo, ad esempio l'app per gli sportivi che li aiuta a raccogliere i propri dati, ma poi non si basa, non dà semplicemente un'analisi di quei dati, ma si alimenta con un motore, diciamo, cognitivo che vede i dati, diciamo, di tanti, di quelli che possono essere tanti pazienti, tanti casi precedenti. Oppure le applicazioni che iniziano a mettere insieme le nostre abitudini comportamentali con il nostro genoma. È chiaro, diciamo, che siamo un po' in uno scenario futuribile, certo. Però è chiarissimo anche che la responsabilità in un sistema come quello italiano, dove la salute è un sistema, diciamo così, universale, un sistema in cui il governo, lo Stato svolge un ruolo importante, iniziare a pensare alla costruzione di ecosistemi abilitanti, penso sia una responsabilità importante per tutti noi. Grazie.
Grazie, dottoressa. Beh, trovo molto interessante ovviamente la sua considerazione sul discorso dei dati che passano poi alle informazioni e passano poi alla conoscenza, cosa non affatto scontata, il passaggio così diretto, e anche il discorso che aveva già ovviamente introdotto Pamoli del fatto che non, il medico non si sostituisce, nell'esempio che avevo fatto prima io del mio smartphone, potevamo dire che il giornalista sostituiva l'operatore, in verità anche il giornalista già viene sostituito, c'è una televisione locale a Lucca che ha creato l'avatar dell'Anchorman, è lui che lancia i servizi, io dico sempre effettivamente l'Anchorman è un mestiere finito per certi versi, però poi c'è un grado di empatia che è quello umano che è diverso e ovviamente il grado di conoscenza poi del medico che ha a disposizione questi dati resta fondamentale. E, sulle due ultime applicazioni non le ho fatto altre domande, se no ci stavamo qui fino a mezzanotte, visto il mio livello di interesse, però giustamente lei ci ha anche ricordato un'altra cosa non banale, molti dati che abbiamo a disposizione adesso, anche delle nostre cartelle, sono in PDF, quindi per certi versi anche difficilmente incrociabili poi anche a livello statistico. Torno da voi tra poco, però adesso andiamo da due start-up anche legate al mondo della sanità, la prima direttamente, AbriHealth, Gianluca, grazie per essere con noi, grazie. Per capire ecco, che cos'è AbriHealth, che cosa fate, se non capisco male è un servizio, in questo caso di telemedicina, che prima avevo introdotto, allora poi qual è effettivamente la differenza tra telemedicina e invece quella che chiamiamo adesso mobile health, è la stessa cosa, è telemedicina, da quello che capisco è un termine più antico, che se non ho capito male, peraltro siamo stati come italiani anche pionieri su questo, poi magari ci siamo un po' fermati, abbiamo sempre grandi idee, poi siamo forse meno costanti degli altri. Dottor Gala, prego.
Grazie a tutti, innanzitutto sono estremamente felice di partecipare a questo meeting perché di fatto sono obiettivi su cui noi come startup all'interno di un grande gruppo internazionale che è MSD, che ha creato con una visione 5 anni fa una divisione completamente separata dall'attività di business tradizionale, ha cercato in questi anni in maniera molto pratica e pragmatica di portare sul territorio italiano. Fare un po' di chiarezza, e ho rubato un po' di slide presenti in diversi report internazionali su che cosa è la sanità digitale, in particolare la tematica della tecnoassistenza. Come dicevi Gianluca, telemedicina è un termine, vedo tante facce conosciute, tanti amici, che è anche un po' sfortunato negli anni, perché comunque si parla di telemedicina da tanti anni e di fatto è un'area, un settore che ancora non ha preso il suo giusto ruolo. Di fatto riusciamo oggi a parlare di soluzioni integrate di tecnoassistenza che permette di supportare attraverso una serie di vantaggi in particolar modo la presa in carico dei pazienti cronici, perché l'obiettivo chiave, specialmente in questi anni sul territorio nazionale, è stato proprio quello di riuscire a identificare opportunità che permettano di gestire in maniera diversa un tema chiave che è quello delle cronicità, che oggi determina impiego di risorse sempre crescenti, perché grazie al cielo in Italia si vive bene, si vive tanto e si vive a lungo. Quindi andando a identificare, questo è un report preso da Ernst & Young recente, quelli che sono diversi vantaggi legati al tema della tecnoassistenza, il focus è sicuramente sull'efficienza e l'efficacia delle soluzioni, sul miglioramento della qualità di vita, ma in particolare proprio la migliore qualità dell'assistenza deve prevedere, e stamattina abbiamo aperto parlando di un diritto diretto all'utilizzo delle soluzioni digitali deve prevedere nell'ambito della riorganizzazione della gestione del territorio e quindi dei cronici soluzioni di tecnoassistenza che vedono da una parte la possibilità di gestire il paziente a casa, al proprio domicilio, migliorando una serie di aspetti che hanno un impatto sul clinico che lo gestisce, così come riuscire a gestire al meglio percorsi di ospedalizzazione precoce grazie a soluzioni come quella che vi andrò a spiegare, a far vedere in un secondo, così come in termini di risorse. L'utilizzo delle risorse è un mantra che va avanti da tanto tempo, vedo il dottor Cascello che ride, perché comunque la tematica della misurabilità dell'impatto di queste soluzioni è il punto di domanda che aleggiava in queste, nella discussione anche stamattina. Esistono dei dati, esistono delle evidenze, si parla di potenziali risparmi principalmente sull'impiego delle risorse sanitarie quasi di 7 miliardi l'anno e in particolare l'utilizzo di soluzioni di tecnoassistenza possono avere un impatto sull'impiego delle risorse misurato poi da approfondire e capire bene come all'intorno di 1.4 miliardi di euro, quindi cifre significative che se messe a sistema possono realmente supportare percorsi ad oggi in essere. Quindi fatta chiarezza di dove, qual è l'area nella quale l'attività di Vrielt in questi anni si è impiegata, sfruttando una visualizzazione anche qui spero chiara e semplice nel far capire dove Vrielt in questi anni si è focalizzata, è legata ai diversi modelli di servizio offribili. Abbiamo modelli di servizio che spesso sono focalizzati principalmente sull'offerta del prodotto o del medical device, permettetemi di dire che una o un'altra società viene a fornire sul mercato, quindi di fatto sono servizi che aiutano a qualificare l'offerta del prodotto stesso e quindi a differenziarsi, servizi legati alla patologia e nello specifico per migliorare le aderenze alla terapia. Vrielt in questi anni ha cercato di lavorare insieme ai diversi soggetti ascoltando quelli che sono i bisogni dei decisori, dei pazienti e dei clinici sui servizi considerati a valore aggiunto, cioè quei servizi appunto che aiutano le diverse realtà locali, regionali, a livello anche di singola ASL, nel gestire la riorganizzazione del territorio in maniera diversa. Come? Attraverso soluzioni che abbiano il paziente al centro, che abbiano un impatto sul paziente o il caregiver stesso, miglioramento dell'aderenza terapeutica, monitoraggio delle soluzioni, come diceva Gianluca, monitoraggio remoto attraverso anche delle soluzioni, chiamiamole di telemedicina, ci piace chiamarle tecnoassistenza, soluzioni che aiutino il medico a gestire al meglio il proprio percorso, così come soluzioni che aiutino, e stamattina il professore sottolineava l'importanza della misurazione dell'outcome. Il decisore pubblico, così come i soggetti privati coinvolti in queste attività, necessitano di strumenti che misurino l'impatto attraverso soluzioni di outcome o di output che vi farò vedere in un secondo. Quindi nell'ambito di questa classificazione in questi anni, per brevità, ho cercato di riassumere in un'unica slide quelle che sono i servizi che Vrielt oggi pone, quindi un'offerta, se volete, integrata che include le diverse soluzioni basate sulle esigenze del territorio. Quindi partendo dal centro al paziente vedete una serie di soluzioni che vanno dalla strumenti di stratificazione del paziente su base rischio, integrazione delle carte cliniche. Si parlava stamattina adesso del fascicolo sanitario, sappiamo tutti che uno dei temi chiave è quello di riuscire a gestire quelle che sono le informazioni che ha il medico curante, portandole a un livello più alto per poter condividere quelli che sono gli aspetti clinici, incrociandoli con quelli che sono i dati amministrativi, e questa è una soluzione che lavorando con le realtà sul territorio e con provider privati importanti siamo riusciti a ottenere, soluzioni che quindi ci permettono di partecipare realmente oggi a soluzioni in essere sul territorio nazionale. Vi porto alcuni esempi: recentemente siamo diventati provider di cooperative di medici di famiglia in Lombardia nel progetto CREG, che comunque con tutti gli aspetti positivi o negativi è un modello che in qualche modo sta cercando di portare dei risultati concreti. Siamo presenti in 5 regioni sul territorio nazionale, accordi con ASL piuttosto che con ospedali privati, lì sì sul tema del monitoraggio remoto, coinvolgendo ad oggi circa circa 1000 pazienti. Pochi? Sicuramente sì, però considerate che riuscire ad avere una significatività oggi in Italia su progettualità del genere, in maniera un po' destrutturata, è molto significativo.
È difficile avere dei numeri più alti adesso, per quale motivo?
Oggi il tema chiave è il modello, riuscire a portare a sistema soluzioni del genere è complesso, perché iniziano a esserci ombrelli normativi, legislativi, che in qualche modo aiutano le regioni, così come i singoli ospedali o le singole ASL, a implementare soluzioni sistematiche, ma ad oggi la realtà dei fatti è che è in qualche modo legata alla lungimiranza dei singoli attori decisionali nelle singole realtà. Quindi il problema è che dal basso...
Quindi nelle singole regioni?
Nelle singole regioni, addirittura nelle singole ASL. La realtà è che nelle singole realtà c'è chi ha una lungimiranza, non si riesce sempre a mettere a sistema.
Allora Gianluca, dopo ritorno da te. Voglio capire anche che cos'è Accelero. Gidio Murro, grazie per essere con noi. Di fatto, da quello che capisco, voi siete un internet company.
Sì.
Che ovviamente lavora anche nel campo della sanità, e quindi ti chiederei in quale settore soprattutto. Funziona il microfono? Sì,
sì, sì, credo di sì, mi sentite qui. Sì, buongiorno a tutti. Accelero è proprio una internet company. Come qualsiasi elemento legato alla sanità, oggi internet è un elemento molto permeante nella vita dei cittadini e dei pazienti. Quindi Accelero ha una fortissima esperienza da questo punto di vista, essendo principalmente nativa digitale. Forse non va... ok, sì. È una startup recentissima, un'azienda quotata in borsa, credo che ci sia la capitalizzazione di ieri. Ha come focus quello di proiettarsi per far crescere piccole e medie imprese, grandi aziende e ovviamente anche pubblica amministrazione. Noi abbiamo questa ambizione, questa visione che, come sappiamo benissimo, le PMI italiane sono l'ossatura di questo paese. Le vediamo un po' come dei bambini. I bambini sono bellissimi, sono il futuro del pianeta, però i bambini hanno un unico obiettivo, e cioè quello di crescere, e noi puntiamo a far crescere appunto le PMI italiane. Abbiamo vari asset, ovviamente puntiamo su campagne di comunicazione web, quindi parliamo di sia dal punto di vista di creazione di piattaforme online, magari anche molto, poi vedremo più avanti specifiche nel settore appunto della salute web, ma anche puntando alcune cose un po' più spinte, soprattutto per quanto riguarda magari l'immagazzinamento dei dati o il sentiment o il trend di alcuni elementi. Qui ho fatto un piccolo studio legato a un dato relativo all'Istituto Mario Negri, e cioè fondamentalmente come gli italiani fruiscono sul web in relazione alla propria salute, che è un punto determinante, perché come abbiamo prima parlato, si parla di bisogni, si parla di smartphone, si parla di soluzioni. Molto spesso l'utente, soprattutto italiano, la prima cosa che fa quando va dal medico e il medico gli prescrive qualsiasi cosa, ecco, qualsiasi farmaco, lo cerca su Google. Tant'è che, come vedete...
La seconda cosa è quella che fa il medico, che dice al paziente non andare a cercare la cosa,
esatto,
su Google.
Tant'è che nel settore medico si parla molto spesso di Google come il sostituto del medico. Ovviamente il primo punto di accesso, soprattutto in Italia, il 97% degli utenti oggi utilizza Google per fare le proprie ricerche. Poi ci sono ovviamente alcuni dati relativi a siti istituzionali, alle sezioni date dalle sezioni di salute dei quotidiani online, i social network che sono in fortissima crescita, con fattori positivi o negativi che poi vedremo più avanti, e solo ultimi diciamo i siti di riferimento del settore sanitario. Quindi qui già, per esempio, una giusta presenza, una giusta correttezza, una giusta informazione, prima si parlava proprio di informazione.
In teoria dovrebbe essere esattamente al contrario.
Esattamente, dovrebbe essere, diciamo, almeno il secondo punto di accesso per chi fa una ricerca sulla salute, il punto di riferimento, un sito dedicato appunto. Perché? Qui ci sono ovviamente alcuni dati interessanti. Più o meno un italiano su tre fa le ricerche direttamente sui social network. Diciamo che la presenza degli italiani soprattutto su Facebook è determinante. Voi sapete benissimo che all'interno, per esempio, di una piattaforma social come Facebook piuttosto che Twitter è presente la qualunque, quindi anche qua è importante fare molta attenzione da questo punto di vista. Il 20% degli utenti è iscritto a un forum, o quello che poi vedremo viene chiamato una community dedicata alla salute. Il 40% dei consumatori ritiene molto importanti le informazioni che ritiene che riscontra sul web, soprattutto in ambito social, per esempio, anche per una questione legata al rapporto di amicale conoscenza che c'è con altri utenti che magari hanno provato quel farmaco o hanno criticato quel farmaco. Il 54% degli utenti, dei pazienti, quindi online, consulta una community online per avere suggerimenti. Anche qui sarebbe importante avere un presidio all'interno di quella community per essere sicuro che le informazioni siano coerenti. E questo è il dato più interessante, soprattutto in prospettiva. Gli utenti, i cosiddetti nativi digitali, compresi nella fascia di età tra i 16 e i 24 anni, ovviamente utilizzano e fruiscono le informazioni presenti sul web in modalità doppia dello stesso campione di età compresa tra i 45 e i 55 anni. In
prospettiva, questo ovviamente avviene su tutti gli argomenti e avviene anche nella salute, possiamo dire.
Esattamente. Quindi questo qua è un fattore
certo
determinante, perché in prospettiva ovviamente gli utenti che poi saranno i pazienti del futuro,
certo,
sono ovviamente questi utenti che banalmente hanno una minore capacità di discriminazione dei contenuti che sono presenti sul web. Un esempio, proprio per evitare, qui non voglio fare un po' di terrorismo, ma giusto per evidenziare alcune delle situazioni che poi semplicemente aprendo Google e quindi essendo la prima porta di accesso sul web si vengono a verificare. Facendo una ricerca banalissima su Google compaiono risultati di questo tipo.
Questo è il caso limite, diciamo.
Dove all'interno di questo sito si ipotizza una correlazione tra autismo e vaccini senza nessun fondamento scientifico. Un altro fattore importante è per esempio il secondo quotidiano online in Italia, La Repubblica, che deve, questo credo che sia aprile 2015, deve fare un articolo di chiarimento per determinare che non esiste una correlazione tra vaccini e autismo.
A Sky abbiamo fatto proprio direttamente uno speciale.
Ok,
la prossima per dire quanto era arrivato il livello del dibattito,
sì,
insomma,
esatto,
lo ricorderete.
Pensa ai danni enormi che può fare danni enormi che possono fare la salute, cose di questo genere.
Sì, no, ma adesso questo era ovviamente
sì, infatti è determinante,
il riferimento al giro delle informazioni, appunto, di come poi effettivamente
sì, infatti è determinante proprio i danni. Vedremo un altro caso qui, l'Huffington Post, ovviamente in accordo con la Società Italiana Pediatria, punta al fatto che il calo dei vaccini porti ai primi casi di morte, una notizia ripresa anche dall'ANSA, fino appunto a dati estremi. Questo è un caso spagnolo dove un bambino di 6 anni muore per una patologia, la difterite, e gli stessi genitori dichiarano di essere stati ingannati da community e gruppi presenti sul web antivaccinazioni. Quindi
certo,
il media ovviamente è uno strumento, come tale deve essere ben filtrato. Un utilizzo appunto dei benefici del cosiddetto...
Quindi vediamo il lato positivo.
Sì, guardiamo adesso un po' di lati positivi. Diciamo che abbiamo passato il pezzo legato al terrorismo. Ecco, uno degli elementi importante è che ovviamente gli utenti, proprio perché sono abituati oggi a fare delle ricerche direttamente sul web, sono anche abituati a fare delle scelte molto puntuali e precise. Quindi l'utente utilizza il web per tanti fattori, fondamentalmente punta a un contatto diretto con il professionista. È abituato oggi a poter comunicare in maniera diretta e puntuale, per esempio tramite una fanpage piuttosto che tramite un account Twitter. Quindi è importante essere presenti nel momento in cui emerge questo bisogno, si parlava prima di bisogni, e questa necessità per essere pronti alla risposta. Ci sono dei casi interessanti ovviamente nel mondo. Questo è il New England Journal of Medicine, che ha una fanpage aperta al pubblico con più di 1,3 milioni di fan, quindi fondamentalmente parla a
certo
una platea enorme. Oltretutto sulla destra, se voi notate, esiste la cosiddetta timeline, quindi lo storytelling della fanpage. Hanno fatto un attentissimo lavoro di ricostruzione delle pubblicazioni nel tempo, in modo da poter dare anche informazioni di evoluzione di come
certo
la medicina sul web stia crescendo. Stesso aspetto per esempio legato a Twitter, hanno un account con 320.000 follower.
Egidio, ti fermo un attimo per motivi di tempo, dopo torno
sì
da te. Oltretutto Pamolli ci deve salutare, però io ho per tutte e cinque una domanda micro e una macro. A parte, no, scusate il dubbio, Watson perché si chiama così?
Pare se dovessi...
prego, no, sì, prego.
Per, per quello che dicevamo prima, c'è uno Sherlock da qualche parte.
No, no, scusa, c'ero arrivato anch'io.
In realtà è il fondatore di IBM, è un omaggio al fondatore di IBM.
Però suona bene.
Ah, è un omaggio al fondatore di IBM. Io ero convinto che fosse, a quel punto mi ero autoconvinto che fosse elementare Watson.
Viene l'elementare Watson.
Il medico restasse Sherlock Holmes.
Si presta benissimo,
devo dire, Watson aveva un cognome perfetto. La domanda micro, tanto ve la faccio a tutti e non sfuggite, è di fatto questa digitalizzazione per la vostra salute, come la applicate, come la applica lei tutti i giorni?
Cioè, l'unico modo per ora è questo aggeggio qui per vedere di non mangiare troppo e quando corro cerco di
tenere oltre i parametri.
Questo non vado, diciamo, dal punto di vista...
Certo, invece la domanda prima la faccio molto direttamente, ovviamente parliamo della fondazione MSD, però quel dubbio che avevo espresso prima, privacy, dati che possono essere utilizzati e anche sfruttati dalle case farmaceutiche, dove deve arrivare il limite ovviamente nel momento in cui ci sono i nostri dati, i dati di tutti noi, tutti coloro che sono in sala, a disposizione?
In questo momento, ben prima di arrivare alle case farmaceutiche, forse abbiamo qualche piccolo problema con colossi come Google e come altri. Infatti è un po', come dire, per certi versi surreale l'interazione tra Apple e l'FBI.
Questo infatti è il caso limite.
Viene da fare riflessioni per la sola esistenza del contenzioso.
Mi sono spinto molto oltre.
Quindi
io comunque
diciamo che
spingere.
In questo momento ci sono interi settori che vedranno ridefinito il loro ruolo. Sto pensando ad esempio al settore assicurativo. Mi domando dove finirà l'attuale assetto del settore assicurativo con soggetti che sono in grado di calcolarsi il rischio attraverso eccetera eccetera. Quindi questo è un problema enorme che va ben al di là delle mie capacità, di essendo io di impostazione liberale tendo a dire che la sovranità dell'individuo nella tutela del proprio dato personale è un valore che non possiamo toccare, che deve essere preservato. Oltre questo non mi spingo perché, ripeto, si va su un terreno che non è quello di mia competenza.
Ok, la ringrazio Pamoli, grazie a voi. Ovviamente deve andare via, grazie a lei, ovviamente peraltro ci sono i feriti di San Bernardino che vogliono fare causa ad Apple per la nota questione. E, Sismo, non sfugge neanche lei, la domanda micro, qualche applicazione del tutto ciò che abbiamo a disposizione adesso della digitalizzazione per il suo stato di salute?
Se non mi mettete troppo a ridere, vi dico che ogni tanto provo a fare una dieta attraverso, come vedete non ci riesco moltissimo, però insomma diciamo che questa è un'applicazione, riesco a farla così. E peraltro controllo, invece mi faccio, dato che non c'è una cartella che me lo fa automaticamente, mi scansiono e mi tengo da parte la maggior parte delle analisi, quando le trovo, se no le perderei dovunque.
Ce l'hai in archivio digitale.
Ce l'ho in archivio digitale.
Per quanto riguarda invece, di fatto, la vera sfida, la vera applicazione è quella legata alla cronicità, secondo lei, da quello che ha sentito?
Beh, basta che vi ricordo dei numeri. Attualmente stiamo parlando... diciamo quella che si chiama long term care, quindi la cura dei cronici in qualche modo, quella che non finisce con la cuzie ma continua per tempi lunghi, attualmente stiamo parlando di 13-14 miliardi, quindi stiamo parlando di una cifra estremamente consistente. Se il trend dell'invecchiamento della popolazione prosegue più o meno come immaginiamo, quindi arriveremo nel corso di qualche decennio, ma non tanti, 2-3 decenni, a spendere 7-8 miliardi in più solamente per la long term care. Quindi risparmiare su questo, deospedalizzare, prendere in carico le persone, che non vuol dire abbandonarle, ma prendere in carico a casa propria, permette dei risparmi di ordine di grandezza talmente importanti che poi potremmo spendere per rispondere a quei bisogni, quei nuovi bisogni che i nuovi farmaci e la nuova ricerca permetteranno di soddisfare.
Grazie. Allora, dottoressa Camorali, anche a lei, prima le chiedo ovviamente qual è il grado di applicazione, poi lei lavora in IBM, non ci deluda, la prego.
Sono sana tendenzialmente.
No, questo, guardi,
non sono ipocondriaca, quindi a parte il conto passi dell'applicazione salute ne uso pochissimo.
Benissimo, invece le chiedo, però questo ovviamente molto più seriamente, pensa come IBM che di fatto anche rispetto ad un approccio come il fascicolo sanitario elettronico, che da quello che capisco io per il momento si è sviluppato a livello regionale, serva comunque per il discorso che dicevamo prima anche dei big data, comunque una centrale unica, un discorso a livello nazionale, qualcosa che possa agevolare, se no ci troviamo, come diceva Pamolli, che adesso non c'è più, il tubo è più grande, quello più piccolo, quello giallo, quello arancione, cioè questo è uno dei grandi ostacoli da superare secondo voi?
Sicuramente, diciamo giustamente, lo diceva all'inizio, c'è questa contraddizione fra un paese che è guardato da tutti, anche dagli internazionali, perché è un sistema che avendo un sistema sanitario universale ha una disponibilità sulla carta di dati clinici che hanno pochi paesi. Tra l'altro siamo anche persone piuttosto stabili, quindi diciamo l'insieme ci crea una potenzialità di informazione, di possibilità di studio che sono altissime. D'altro lato questi dati non riusciamo a metterli a fattor comune. Allora io penso che ormai le tecnologie molto di questo hanno risolto, di soluzioni di interoperabilità che consentono di integrare sistemi all'interno di una regione ma poi a livello nazionale, quindi creando anche in una logica di federazione, non necessariamente una logica di centralizzazione, ce ne sono dal punto di vista tecnologico direi che non abbiamo un vero ostacolo, okay. E più diciamo dal punto di vista organizzativo, poi la scelta diciamo nel pendolo fra il modello più centralizzato o più federato è una scelta che diciamo sono percorribili entrambi dal punto di vista della tecnologia, hanno poi delle considerazioni che sono parte della politica, penso saranno
certo,
parte anche del tavolo
successivo.
Certo,
tra poco li faremo ovviamente, e tra poco li faremo. Gianluca, alzati un attimo, scusate, fa vedere, ok, leggici i dati che hai in questo momento, vediamo se ti emozioni davanti al pubblico.
Un po' mi emoziono,
sempre. Eccolo qua, vediamo.
81 batti di 7 minuti fa, quindi ero un po' emozionato.
7 minuti fa parlavi, adesso?
Ci mette un pochino.
Ovviamente non stiamo facendo la pubblicità a questo noto aggeggio, ma questo in questo momento quali altri dati ti dà oltre il battito del cuore?
I passi, quello che diceva l'autoressa, i passi, l'esercizio, quanto cammino, quanto mi sono alzato, quanto mi sono seduto. Per esempio lui, mentre sono in riunione, mi fa vibrare il polso dicendo alzati perché sei stato troppo seduto, quindi in qualche modo...
No, mi viene in mente quando io sto in conduzione al telegiornale sarebbe divertente, esatto. Perché mi potrei cominciare ad alzare all'improvviso.
Ho mosso troppo la mano. Però insomma questo è wellness,
sì.
Perché tu facevi la domanda e ti rispondo seriamente. Questo è wellness, quindi questo è benessere, tutti noi che fortunatamente siamo bene, ma c'è anche la cronicità, no? Cioè diciamo il tema della cronicità.
Visto che voi avete invece questa applicazione tra virgolette che si sviluppa molto di più, Brielte, ma di fatto, cioè, qual è il passaggio in più che è stato fatto ora praticamente? Qual è lo strumento in più che si ha a disposizione?
Ma allora il tema fondamentale è la tecnologia è un abilitatore, quindi il passaggio logico è prenderla al contrario, cioè capire quali sono i bisogni, partire dai percorsi, utilizzare la tecnologia per abilitare i percorsi. Quindi il tema fondamentale è riuscire a dare una risposta per implementare i percorsi diagnostico e terapeutici. Il vecchietto di cui noi oggi pensiamo tendenzialmente potrebbe essere anche la mia nonna è molto operativa sui temi che chiamiamo digitali. Tra 10 anni anch'io, spero tra un po' di più, avrò una cronicità e io smanetto abbastanza, quindi oggi la tecnologia è semplicemente un abilitatore, non bisogna avere paura, ma il tema è cosa fare dei dati e come gestire i percorsi, quella è la chiave.
Grazie Gianluca. L'ultima domanda anche a Murru, è di fatto però, scusami se ti ho interrotto prima nella presentazione, ma avevamo capito ovviamente quali erano anche le diverse piattaforme della online community, health online community o come la volete chiamare, ma di fatto c'è nel nostro paese, allora sinceramente anche dai dati che ci hai fatto vedere, ancora una certa ignoranza digitale, si parla tanto di ignoranza finanziaria, c'è una certa ignoranza digitale che può frenare questo percorso poi legato alla sanità, soprattutto personale?
Sì.
Ho letto un dato sul fascicolo sanitario elettronico particolare, insomma mi sembra che ad esempio lo conoscano
sì,
in pochi.
In linea di massima c'è un certo, ci sono grandi ampi spazi di miglioramento. Nella mia presentazione citavo un esempio interessante dell'AIFA dove per esempio proprio sull'attività antivaccini, sull'azione antivaccini, usava Twitter con gli stessi hashtag che per esempio usano gli antivaccini per risultare all'interno dello stesso flusso e avere così una presenza omogenea anche nell'ambito di persone che magari leggevano quelle informazioni errate.
E questa era una giusta...
È un giusto utilizzo, un giusto utilizzo proprio dell'hashtag, in modo da poter essere presenti e presidiare quel terreno dove magari c'è una certa disinformazione. In linea di massima c'è un'area grigia di valutazione delle informazioni che si trovano sul web, quindi non c'è una grande capacità discriminatoria. Quindi sicuramente ci sarebbe ampio spazio di miglioramento anche per esempio per le strutture sanitarie, per avere una giusta presenza su questi terreni.
Non ti faccio la domanda micro, perché no, te la faccio.
Io la domanda micro è una domanda interessante, nel senso che io sono circondato da medici, nel senso mio padre è un chirurgo, mia sorella è una radiologa e la mia ragazza è una neuropsichiatra.
Oh, fantastico, ti sei sistemato bene. Lavori ad Accelero, quindi come applichi, se non la applichi tu siamo rovinati.
No, io uso varie app, una degli esempi infatti che citavo nella mia presentazione era proprio l'app che è già inclusa nei sistemi della Apple per il dato di gestione della salute, quindi il classico contapassi, quante scale ho fatto, quanto ho camminato, eccetera. Io già trovandomela installata nel device uso quella piattaforma, poi ne posso estendere diverse con i vari wearable che sono in effetti estremamente interessanti per questo punto di vista.
Grazie Murru, Gala, grazie Sismondi, grazie Camorali, facciamo il cambio set, potete fare un applauso ovviamente anche perché si sono sottoposti. Allora,